One Podcast. Il rischio ormai consolidato di una guerra regionale in Medio Oriente, l'ennesimo successo dell'estrema destra in Europa. Io sono Annalisa Cuzzocrea e il 30 settembre 2024 questo è Daytime, dentro la notizia. Le due notizie principali di oggi sono notizie che vengono da lontano, dal Medio Oriente e dall'Austria, e lo sapete, come al solito, quando parliamo di esteri, io chiedo aiuto a Giordano Stabile, caporedattore degli esteri della Stampa, che è qui con me, e per prima cosa gli chiedo cosa sta facendo Israele, perché ha deciso di allargare il conflitto.
Sì, Netanyahu sembra inarrestabile, ha sicuramente ottenuto un successo militare enorme con la distruzione di tutta la leadership di Hezbollah, che era la milizia iraniana più forte nella regione e quella di punta, quella su cui contava la guida suprema iraniana Ali Khamenei per in qualche modo frenare appunto le ambizioni di Israele e portare avanti le proprie ambizioni di egemonia. Chiaramente è un momento favorevole e c'è la tentazione chiara in Netanyahu e nella leadership israeliana di approfittare di questo momento per infliggere ulteriori colpi alle milizie filo-iraniane in Siria, in Iraq, nello Yemen, e forse anche arrivare alla resa finale dei conti col grande rivale, la grande minaccia, appunto la Repubblica Islamica Iraniana. E fin dove può arrivare, però, insomma, non dipende solo da lui, non dipende solo dai suoi avversari, dipende anche dal grande alleato fondamentale che è l'America, che in questo momento ha una leadership altalenante: Biden che non si ripresenta, Harris che ancora non è consolidata, che deve vincere, e quindi questa America che sta cercando da mesi di frenare l'allargamento del conflitto sembra quasi impotente di fronte alle ambizioni di Bibi.
Come potrebbe reagire l'Iran?
L'Iran è sicuramente indebolito in questo momento, ridimensionato, ha un po' mostrato che il suo bluff, queste minacce appunto di poter distruggere Israele, eccetera, erano molta retorica, che tutto il suo appoggio alla causa palestinese alla fine non era fondato su una vera potenza militare, perché come potenza militare Israele è pur molto più piccola, 9 milioni di abitanti, di cui 7 di origine ebraica, ha però una dotazione militare molto più ampia rispetto all'Iran, che ha 90 milioni di abitanti, ma per esempio ha molti meno cacciabombardieri moderni, ha meno missili, ha meno armi sofisticate. Tutto l'arsenale di Israele è superiore a quello iraniano e l'ha dimostrato in questo momento, quindi non può fare molto a livello militare, cercherà forse ancora di usare e anche di consumare le milizie arabe sciite alleate, però in questo momento sembra una minaccia ridimensionata.
Ma non è vicina ad avere l'atomica?
Il programma atomico è un po' un mistero. Chiaramente hanno arricchito molto uranio, lo hanno arricchito fino al 60%, la soglia è quella del 90-95% per poi fare bombe atomiche. E è andato avanti il programma dopo la fine dell'accordo con gli Stati Uniti del 2015, che aveva messo dei controlli, poi Trump l'ha stracciato, loro hanno cercato di riprenderlo nonostante alcuni sabotaggi notevoli fatti sempre da Mossad in territorio iraniano sulle centrifughe eccetera, ma quanto sia vicina, eravamo a 6 mesi dall'atomica all'inizio degli anni 2000. Probabilmente adesso ci siamo a 6 mesi o un anno, ma nessuno lo sa con precisione.
Torniamo in Europa. La destra al governo di Israele ha portato a questa situazione per la reazione al massacro del 7 ottobre. In Europa avanza la destra e avanza l'estrema destra. Il voto austriaco che cosa ci dice?
Sì, hanno vinto, sono il primo partito, gli eredi di Haider, ricordate, il cancelliere che poi fu sanzionato, in sostanza estromesso dalla Commissione, dall'Europa, dalla Commissione europea, dal potere in Austria. Avevano avuto una lunga crisi l'estrema destra, appunto, del FPU, ma adesso sono risorti con una nuova leadership e hanno ottenuto quasi il 30%. Cercheranno di trattare con i popolari, il partito che esprime appunto i popolari europei, per arrivare al governo. Loro sono affiliati ai patrioti, quelli di Orbán, dello spagnolo Abascal e anche del ceco Babis, e quindi questa destra, anche più estremista di quelli dei conservatori, per esempio, della Meloni. E chiaramente è un segnale inquietante, perché sembrava che con le elezioni europee di giugno in qualche modo fosse stato creato un cordone sanitario contro questa destra estrema, però poi continuano a risorgere e a tornare in paesi comunque piccoli. L'Austria ha 8 milioni e mezzo di abitanti, però è un paese importante nel cuore dell'Europa, e poi è il paese dove è nato il nazismo, cioè è nato il leader del nazismo. Quindi è ancora più inquietante che in un paese così, che ha avuto questa storia, questo passato, possano tornare idee estreme, razziste, contro i migranti, eccetera.
Grazie Giordano Stabile. A proposito di nazismo, ieri si è celebrato l'80° anniversario della strage di Marzabotto, un eccidio nazifascista. Sono andati a rendere omaggio alla memoria delle vittime sia il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ma anche il presidente tedesco Steinmeier, che ha chiesto scusa, ha detto: mi vergogno, mi inchino davanti ai morti. C'era il ministro degli esteri Tajani, c'era la ministra dell'università Bernini, non c'erano esponenti di spicco né di Fratelli d'Italia né della Lega.